Bibliovegit. Rubrica di divulgazione editoriale vegana, vegetariana ed animalista, a cura di Grazia Cominato.
Giuliana Corea è ospite di questo spazio ed è l'autrice del libro di cui voglio parlare oggi. Ciao Giuliana, ben arrivata ai nostri microfoni.
Ciao, grazie.
Con gli occhi di un guardaparco è il titolo del tuo libro e sono storie di uomini e animali narrate da guardaparchi, carabinieri forestali e personaggi storici e vanta la prefazione di Fulco Pratesi. Prima di entrare in merito di questo meraviglioso libro, vorrei che ti presentassi ai nostri ascoltatori.
Allora, brevemente, io ho insegnato per molti anni materie letterarie nella scuola media, poi in un certo momento della mia vita ho cominciato a scrivere e ho scritto in particolare libri per bambini. Ho cominciato scrivendo delle favole per bambini o anche libri di storie vere, rielaborate. Io sono da sempre un animalista e ambientalista, ho fatto parte della Lega Antivivisezione, degli animalisti italiani, dello stesso WWF. Poi più o meno nel 2011-2012 ho scoperto l'associazione Animal Seja, che è un'associazione che sta salvando gli orsi della luna, delle creature tanto belle, si chiamano così perché hanno l'immagine di una luna sul loro manto scuro, se non che tanto poetica è questa immagine quanto tragica è la storia di questi orsi che vengono utilizzati per il prelievo della bile.
Sì, sono argomenti che abbiamo trattato molto spesso, infatti conosciamo molto bene l'associazione Animal Asia e si capisce anche da questo libro che sei particolarmente sensibile alla situazione degli orsi.
Sì, allora intanto il ricavato di tutti i miei libri, dei libri di favole, ma anche di quest'ultimo libro è devoluto interamente a favore di Animal Asia ho parlato dell'associazione innanzitutto perché il primo libro è nato di notte, diciamo. Io mi sono svegliata alle 2 di notte pensando agli orsi della luna. Perché mi ha colpito la storia di queste creature? Per la tortura portata avanti per 25-30 anni di seguito. E allora mi sono alzata e ho scritto una favola. Ho scritto la favola appunto Gli orsi della luna. Il mio primo libro è intitolato Gli orsi della luna e altre storie. E naturalmente una favola, diciamo, ad ai bambini, no? Non c'è nulla di cruento, no? Però insomma il messaggio arriva e questo libro è molto molto apprezzato nelle scuole dove attualmente io svolgo attività gratuita di educazione ambientale, non solo nella città di Roma e provincia dove vivo, ma anche in altre città d'Italia. Sono stata in provincia di Bolzano, a Pescara, a Firenze, a Latina, in provincia di Aosta. Ed ecco, io diciamo educazione ambientale, io preferisco definirla educazione al rispetto della vita in tutte le sue forme e devo dire che ho delle gioie incredibili e poi è nato questo libro.
Ecco. Infatti di cui adesso parleremo, volevo fare un inciso su Animal Asia perché sappiamo che finalmente anche in Vietnam sono state chiuse queste fabbriche della bile, è un successo
incredibile,
sì. Davvero. Siamo tutti molto contenti, sì, anche a noi sta molto a cuore la situazione degli orsi della luna, di Animal Asia, che seguiamo forse, non dico dagli albori della radio, ma quasi. Allora Giuliana, finalmente iniziamo a parlare di questo con gli occhi di un guardaparco. Sai, io lo definirei quasi un'antologia, no? È bella questa parola perché sa di scuola e non l'ho scelta a caso perché il tuo libro, secondo me, dovrebbe essere letto proprio anche nelle scuole. Allora, le antologie sono delle raccolte dei migliori contenuti letterari, ma anche musicali, cinematografici. Ecco, questo libro raccoglie i migliori racconti dei migliori uomini che hanno dedicato la loro vita a salvaguardare parchi e animali. Come ti è venuto l'idea di scriverlo?
Allora, l'idea di scriverla, a questa domanda io potrei rispondere con una sola parola, cioè per curiosità, per il desiderio di saperne di più, Io amo moltissimo la natura, questo si capisce naturalmente, gli animali. Per anni ho frequentato e continuo a frequentare il Parco del Gran Paradiso. Ecco, io dico che il Parco del Gran Paradiso, ma anche il Parco d'Abruzzo, sono i miei luoghi delle fragole. Cioè, io quando sto in un parco nazionale sto benissimo, sono in pace con me stessa e con la natura, con tutto ciò che mi circonda. In particolare ho voluto saperne di più in merito a quel che avviene in questi luoghi, al rapporto dei guardiaparchi con gli animali. Ecco, io quando vado nelle scuole, tu hai parlato, mi piace questa definizione di antologia, non ci avevo pensato, quindi probabilmente sì, il mio percorso scolastico ha dato una certa impronta al libro. Comunque, io cito un pensiero, guarda Grazia, quando vado nelle scuole, tratto dal film 1492, che come tutti sappiamo è la data della scoperta dell'America, no? Ebbene, nell'immagine, diciamo, finale del film, in sovrimpressione, c'è il seguente pensiero: spesso la vita ha più immaginazione di quanta ne doniamo ai nostri sogni. Cosa significa? Riferito a Cristoforo Colombo, è chiaro il pensiero, lui pensava di arrivare in quelle che allora si chiamavano le Indie e che oggi è l'Estremo Oriente, e in realtà ha scoperto niente meno che un continente. Ecco, che cosa ho scoperto io scrivendo questo libro? Io sono solita dire che questo libro mi ha dato moltissimo prima ancora della sua pubblicazione. Mi ha dato delle emozioni. I guardiaparchi, nel parlarmi di loro, delle loro esperienze, mi hanno trasmesso delle emozioni fortissime, mi hanno donato tantissimo, e io queste emozioni ho cercato di trasmetterle nel libro e spero di esserci riuscita.
Guarda, ti blocco perché ti assicuro che ci sei riuscita benissimo. È un libro che mi ha appassionato davvero molto, no? Perché l'hai scritto in un modo tale che mi sono immaginata perfettamente le situazioni, le emozioni provate da chi si è trovato di fronte agli animali. Particolarmente toccanti sono stati i racconti delle esperienze con i bambini.
Ah sì, sì, certo, sicuramente. C'è un'esperienza in particolare nel Parco della Maiella in Abruzzo con Paolo Sanelli. Purtroppo Paolo Sanelli è deceduto per il Covid, anzi ho parlato con la nuora di recente e mi ha detto, sai Giuliana, lui è una delle vittime indirette del Covid, nel senso che era anziano. Quando io l'ho intervistato nel 2013-2014 aveva 83 anni, quindi naturalmente nel 2020, quando è morto, proprio nella prima fase, era già ancora molto, più anziano, sì. Insomma, no? Ma lui mi ha raccontato innanzitutto quello che faceva da bambino, perché portava il gregge con il suo papà nella parte alta della montagna, e c'è stato un incontro con il lupo, per esempio, no? Uno degli incontri, sì, con il lupo. Il papà stava davanti al gregge, lo guidava, il bambino stava in fondo, no? Dietro, e vicino a lui c'era una pecorella. E lui mi ha detto, questa pecorella non si staccava mai da me, forse mi considerava il suo agnellino. Cosa è accaduto un giorno? Che il bambino aveva una sacca di stoffa con un panino con formaggio di capra, quindi profumatissimo, ha tirato fuori questo panino per mangiarlo, la pecorella si è allontanata di corsa in avanti, è andata in avanti di corsa, il bambino si è voltato e davanti a lui c'era il lupo, ma lui non si è assolutamente spaventato, mi ha detto vai via, ha chiamato il suo cane Charlie, il cane naturalmente ha affrontato il lupo, c'è stato uno scontro tra i due, il cane è stato notevolmente ferito, però il lupo è scappato. Poi molto bello quello che mi ha detto a proposito della cura praticata dal papà al cane, lo ha curato con il latte di capra e nel giro di 20 giorni il cane si è ripreso. bambino. Ecco, questa è la storia del bambino, ma la storia più bella di Paolo Sanelli, Bambino, è una storia poetica. Io ho intitolato il brano dedicato a Paolo Sanelli, Il nonno poeta. Paolo Sanelli aveva frequentato appena la scuola elementare, eppure mi ha descritto in modo altamente poetico un suo incontro niente meno che con le stelle. Ecco, ci tengo a raccontare brevemente, perché certe volte il bambino addirittura dormiva in una grotta con il papà, e nel mese di agosto, quando faceva caldo, lui si stendeva sul prato al sole di giorno e naturalmente al buio di notte. Cosa faceva di notte? Osservava le stelle e leggeva, queste sono proprio le sue parole, leggevo le favole tra le stelle, cioè lui immaginava una volpe che inseguiva delle gallinelle senza mai raggiungerle. E mi ha detto, sa, una volta, a parte che ho usato una metafora, osservavo le stelle che si sbriciolavano sopra i miei occhi, bellissimo, no? Sì. E poi mi ha detto, una volta io ho desiderato toccare le stelle, mi sono voltato e vicino a me c'erano tante piccole stelle che brillavano, erano naturalmente le lucciole. Il bambino ha cominciato a correre cercando di afferrarle. Ecco, questa è un'idea, no, di quelle emozioni di cui parlavo prima, perché io di fronte a questo racconto sono rimasta molto colpita da questo racconto, come da tanti altri.
Certo,
ecco.
Guarda, mi hai fatto venire i brividi, proprio bello ascoltare queste cose, ma infatti con gli occhi di un guardaparco è prezioso, perché dalle parole dei racconti escono proprio queste esperienze, le tradizioni, i modi di dire anche della zona dove si trovano i parchi che hai visitato, che sono tanti. Quali sono quelli che hai visitato?
Innanzitutto il Parco del Gran Paradiso, però poi c'è il Parco dello Stelvio, Parco dell'Orta del Senesfanes, Parco della Maiella, Parco del Gran Sasso. Mi piacerebbe molto parlare dei cani antiveleno del Parco del Gran Sasso. Sì. È molto importante fare un accenno ai cani antiveleno, perché quando io ho intervistato il carabiniere forestale, che è una donna, si chiama Alessandra Mango, era l'unico nucleo di cani antiveleno esistente in Italia, e quindi in caso di necessità chiamavano loro, no? Adesso c'è un secondo nucleo antiveleno che si chiama Life Pluto, che sta a Pescasseroli. Ebbene, non so se posso parlarne subito dei cani antiveleno, è stata un'esperienza bellissima, perché noi ci siamo incontrate al casello dell'acqua e siamo andati insieme su un altopiano del Gran Sasso. Lei aveva i due cani, le immagini sono riportate nel libro, Dingo e Jonai, e mi ha fatto vedere un'esercitazione, cioè lei praticamente ha posizionato una scatolina di plastica con il veleno sotto un cespuglio, ha liberato il primo cane, tra l'altro i cani hanno una pettorina gialla e rossa con scritto progetto antidoto, e il cane ha cominciato a cercare di qua di là, poi alla fine si è seduto sulle zampe posteriori vicino alla scatolina e guardava la scatolina e guardava Alessandra, guardava la scatolina e guardava Alessandra, senza toccarla naturalmente, e Alessandra è andata, naturalmente ha prelevato la scatolina. E poi, ecco, io quando vado nelle scuole chiedo ai ragazzi che cosa meritava un cane, diciamo, avendo fatto questa cosa così importante, e allora i ragazzi rispondono, certo, meritava un premio, e cosa, quale potrebbe essere questo premio? E tutti dicono un croccantino, un biscotto, e io dico no, non è una cosa che si mangia, è una cosa che si fa. E i ragazzi con facilità capiscono, soprattutto se io dico loro è la cosa che voi amate fare più di tutto in assoluto, e allora dicono giocare, certo. E quindi è stato il gioco, e quel momento poi del gioco in cui Alessandra tira fuori dalla tasca un manicotto di gomma elastico e fa il classico gioco del tira e molla con il cane, ti assicuro che anche questa è stata una grande emozione.
Ecco, a proposito di questo, perché sai, essendo antispecisti, noi tenderemo a non usare gli animali, no, per nostri scopi. Qui vengono un po' usati. Tu come la vedi la situazione? Come, cosa ne pensi?
Guarda, io penso che, diciamo, i cani in determinate situazioni sono preziosi. Cioè, tutto secondo me ha una misura. Cioè, lo sfruttamento di un animale in uno spettacolo è una cosa orrenda. Tenere dei delfini in una vasca e costringerli a fare certe operazioni è una cosa orrenda, no? Per scopo di lucro. Ma che un cane aiuti a cercare del veleno e può salvare in questo modo tante altre vite di altri animali, oppure non so, anche sì, io sono rimasta molto colpita per esempio dai cani che sono andati in Turchia, no, sì, per cercare le persone sotto le macerie, e ho saputo che un cane addirittura è morto, sì, per la fatica. È chiaro che si rimane colpiti da queste cose. Io credo che sia sempre una questione di misura delle cose, di capire quando, ecco. Io cerco di non essere assolutista nei giudizi, ecco, in questo senso.
A proposito di, tra virgolette, critiche oppure cose che possono essere viste in un modo diverso, no? Tanti dei guardaparchi che hai incontrato hanno prestato e prestano tuttora servizio in parchi del WWF, che è una realtà che purtroppo a volte fa delle scelte che cozzano non poco con la loro dichiarazione di essere dalla parte degli animali, perché dire di proteggere gli animali e poi pubblicizzare ad esempio la pesca sostenibile è un po' contraddittorio, e ogni tanto questi scivoloni li fanno, però non si può fare di tutta l'erba un fascio. Devo dire che dalle testimonianze che ho letto nel libro si capisce benissimo che gli uomini che le hanno rilasciate, anche se lavoravano in parchi del WWF, sono state anime splendide che davvero hanno o hanno avuto, perché purtroppo qualcuno, come dicevi prima, ci ha già lasciato, una sincera empatia, amore e rispetto per gli animali di cui hanno parlato. Ecco, di questi uomini vuoi dirci qualche cosa? Magari di quelli a cui ti sei particolarmente affezionata?
Ecco, questa tua domanda mi dà l'occasione per precisare cosa intendo io nel non voler giudicare in assoluto, no? Sì, l'associazione ha fatto degli errori, come li facciamo tutti, dico io, ma io ho conosciuto delle persone splendide. Bisogna distinguere, ecco, le persone all'interno. Ho conosciuto una persona, Fabio Cianchi, che è il fotografo, le cui foto sono presenti in tutto il libro e nella copertina. Fabio Cianchi è il responsabile, quasi è stato, perché sta per andare in pensione, e questa cosa, credimi, mi dispiace tantissimo. Fulco Pratesi mi ha detto una frase quando l'ho incontrato, mi ha detto: Fabio vive in simbiosi con la natura. Ecco, Fabio Cianchi proprio vive in simbiosi con la natura nella sua oasi. È stata una delle prime persone che ho incontrato, mi ha raccontato delle storie, la storia della farfalla monarca, la storia di un gheppio. Poi insieme, anni dopo, siamo andati in una scuola di Capalbio a svolgere un'attività di educazione ambientale. Io poi sono passata di nuovo all'oasi da lui, perché Capalbio è proprio nella zona dell'oasi del lago di Burano, e parlando ho detto: sai Fabio, io ho un libro che è completo, sarebbe questo, no? Sì. Questo di cui sto parlando, ma mi mancano le foto. Cioè, io avevo delle foto scattate con la mia modesta macchina fotografica, ma mi rendevo conto che per un libro del genere occorressero delle foto ad alta definizione. Ho detto così questa frase, ma non era un modo da parte mia per chiedergli le foto, per il semplice fatto che io non pensavo che lui le avesse. Cioè, avevo sempre visto foto di volatili, no? Gli animali dell'oasi, e quindi fenicotteri, aironi, gheppi, gabbiani. A me servivano anche lupi, camusci, stambecchi, marmotte. E lui, con incredibile spontaneità e generosità, mi ha detto: ma te le do io, qual è il problema? E lui mi ha donato le sue foto. Io dico già questo dall'idea, no? Del fatto che dobbiamo scindere un discorso in generale sul quale delle persone possono avere delle riserve.
Certo,
Dall'individuo,
ma
e non
infatti.
basta. Aggiungo un'altra cosa: è un'altra persona straordinaria su cui devo assolutamente dire due parole. Riccardo Nardi. Riccardo Nardi è uno dei padri fondatori del WWF, ha un grave problema di salute. Io lo scrivo nel libro, ha il Parkinson. Naturalmente io ho chiesto a lui se potevo scriverlo nel libro e mi ha autorizzato a farlo, se no non ne parlerei neanche in questa sede. Bene, Fabio Cianchi un giorno mi dice: possiamo andare ad intervistare Riccardo Nardi a Rocca Albegna? Bene, io, a parte che ho detto: ma sarà il caso, si sentirà di parlare con me, non voglio disturbarlo. Ed invece non puoi immaginare in che modo io sono stata accolta, è forse uno dei racconti più lunghi del libro, sia da lui che dalla moglie Patrizia, con un'affabilità incredibile. Mi hanno invitato a pranzo, poi siccome io naturalmente stavo in albergo: no, tu stasera non ceni in albergo, verrai con noi a cena a casa di amici, cosa che non mi era mai capitata, no? Una persona che non conosci che ti invita a pranzo e poi la sera dice: tu vieni, che io naturalmente ho cercato di dire che non mi sembrava il caso, niente. Hanno insistito. Ecco, con loro, così come con tante altre persone, è nata un'amicizia. Ed ecco cos'altro mi ha donato questo libro: mi ha donato delle amicizie meravigliose. Sono andata a trovare Fabio Cianchi 2 giorni fa, che, come ti dicevo, sta per andare in pensione. Sai qual è stato l'ultimo suo atto? Mi ha detto: io ho scoperto un nido di ghetto. Ci sono delle uova di gheppio nelle vicinanze dell'oasi. Ho fatto delle richieste e ho ottenuto di poter mettere dei cartelli di avviso di non procurare rumori per non disturbare il nido dei gheppi. Ecco, questo penso che dica tutto, no?
Certo, dice tutto. Una data a te particolarmente cara è il 14 maggio del 2014. Raccontaci cosa ti è successo. È stata veramente una data molto particolare, indimenticabile, come dici nel titolo del capitolo.
Nella data del 14 maggio 2014 io sono andata a Pescasseroli. Mi aveva telefonato Cesidio Pandolfi, che è il responsabile di un'agenzia ed è anche una guida naturalistica di Pescasseroli. Molto spesso fa delle escursioni con i ragazzi. Mi ha telefonato e mi ha detto: sai, devono venire dei bambini di una scuola di Rimini. Proviamo ad andare a vedere gli orsi. Se vuoi venire, io naturalmente ho prenotato immediatamente una stanza nello stesso albergo in cui avrei trovato i bambini e sono partita per Pescasseroli. Bene, siamo andati verso sera, diciamo nelle tarde ore del pomeriggio, in una zona di Pescasseroli che si chiama Gioia Vecchio, 7-8 km prima di Pescasseroli. C'è una chiesa, una chiesina antica chiusa, ci sono delle case non abitate. E sul retro della chiesa c'è una sorta di belvedere naturale, no? Una staccionata, e è possibile, diciamo, osservare un panorama meraviglioso, delle radure, boschi. Allora Cesidio ha posizionato il suo binocolo su un cavalletto e ha detto: adesso provo a vedere cosa c'è. Allora ad un certo punto ha detto: ho visto dei cinghiali, poi ha detto: ho visto un cervo, ho visto l'orso. Bene, i bambini bravissimi passavano davanti al binocolo, guardavano e proseguivano. E alla fine c'erano le insegnanti e poi sono arrivata io. Ho provato a guardare, ero talmente emozionata. Nella mia vita ho visto camosci, stambecchi, marmotte, volpi, persino un ermellino nel parco del Gran Paradiso una volta, ma Il fatto di vedere un orso e questo grande animale ancora presente tra quei boschi che noi abbiamo in gran parte eliminato, non riuscivo a vederlo. Allora lui mi ha detto: stai tranquilla, guarda verso il basso e lo vedrai. Ho guardato verso il basso e lui mi aveva fatto una sorpresa, perché non era un orso, erano due. Era un'orsa femmina sdraiata a terra davanti. E un orso maschio, un fusto, diciamo, che la corteggiava. Lui, con la sua classica andatura dondolante, no? Ciondolante, andava verso l'orsa, l'annusava e poi, poiché lei rimaneva ferma, ignorandolo totalmente, tornava indietro. Poi ripartiva, l'annusava di nuovo e niente, lei proprio non se lo filava, povero orso. Ha fatto di tutto, ad un certo punto si è alzato sulle zampe posteriori, come per dire: ma non vedi quanto sono bello, perché non ti piaccio? E lei niente, niente, niente. Quel giorno faceva molto freddo, perché lì era a 1500 metri di altezza e appunto era nelle ore serali, perché sappiamo che gli animali nei parchi si possono vedere al mattino presto o nel tardo pomeriggio. Ebbene, continuavamo a passare per vedere l'evoluzione della storia e poi siamo andati via augurandoci che questa storia d'amore avesse un lieto fine. Ecco, la notte poi abbiamo invece ascoltato l'ululato dei lupi con il wolf howling, no? Cioè, praticamente, cosa fanno talvolta i ricercatori, i guardiaparchi? Cioè, loro arrivano con un registratore, no? Mandano il suono di un branco di lupi, e se c'è un branco di lupi nelle vicinanze, si sente la risposta. I ricercatori riescono a individuare, non so, l'ululato del lupo anziano, dai cuccioli, ad interpretare, insomma, questi suoni. Ecco, è stata un'emozione grande anche quella, però in questo caso io ho delle riserve, ecco, questo lo devo dire. Cioè, credo che questo vada fatto poco, che non vada disturbato il branco di lupi troppo di frequente, ma non credo assolutamente che lo facciano né nel Parco del Gran Paradiso né nel
Sì,
Parco d'Abruzzo,
ma loro
ecco.
lo fanno proprio per monitorare, la presenza. Sì, capisco le tue riserve e sono assolutamente d'accordo. D'altro canto, però, è un modo per capire quanti ce ne sono, ma non perché sono pericolose, ma proprio per essere sicuri che non vadano estinti, ecco.
Certo, ma per fare un censimento,
Ecco,
per
infatti.
essere a conoscenza della presenza di un branco nella zona, ecco. Io poi voglio dire, non so, sono molto sensibile al tema della protezione del lupo, non per niente c'è un lupo in copertina del mio libro,
Infatti,
no?
bellissimo, è bellissimo, mamma
E anche
mia.
lì c'è una storia bellissima che mi è stata raccontata da Stefano Cerise, che è stato fino a poco tempo fa l'ispettore capo del servizio di sorveglianza del Parco del Gran Paradiso. Adesso è diventato, credo, letto da qualche parte, capo area in un'altra zona, e comunque mi ha raccontato la storia di un incontro con il lupo avvenuto quando lui era ancora un guardiaparco. Anche questo un incontro molto intenso. Lui stava tornando da un casotto in quota in autunno e all'improvviso sul sentiero si è trovato di fronte ad un lupo che saliva, cioè andava verso di lui, no? In direzione opposta. I due hanno comunicato con gli occhi. Io ho intitolato il racconto Lo sguardo del lupo, perché posso citare la frase che ho riportato nel racconto: il guardaparco mi ha detto, in quel momento tutto si è fermato il sole, si è fermato il vento, si è fermato il tempo. Cioè, lui in quel momento è vissuto in un'altra dimensione, però ha aggiunto: non avevamo paura né io né lui. E naturalmente il lupo si è dileguato nel bosco dopo poco.
Sì.
non ha assolutamente aggredito, così come il guardiaparco si è guardato bene dal tirar fuori la pistola che naturalmente ha.
Ma infatti, ecco questo... sì, infatti questi racconti sono davvero utili e mi hanno molto colpito, no? Soprattutto quando si parla di incontri con i lupi, con gli orsi, perché sconfessano proprio l'idea comune di oggi che sono esseri pericolosi, che attaccano. Non è vero, cioè basta lasciarli tranquilli. C'è un incontro, ognuno poi va per la sua strada e questo guardarsi negli occhi con il lupo deve essere stata davvero un'esperienza proprio spirituale.
Sì, sai come la interpreto io? Mm-hmm. Erano uno di fronte all'altro due grandi predatori, sì. Il più grande, il peggior predatore che esiste sulla faccia della terra, che è l'uomo, ed il lupo. Ma il lupo, io credo che sia scritto nei geni del lupo che deve temere l'uomo. Il lupo è stato perseguitato in tutti i modi possibili e inimmaginabili, io dico. Quindi il lupo ha pensato bene di andarsene. Mm-mm. Cioè, queste creature hanno una memoria ancestrale, io credo, e quindi... Ecco, io ho voluto riportare delle testimonianze. Tra l'altro, se una parola chiave del libro è emozione, perché io ho cercato di trasmettere delle emozioni che sono state donate a me, naturalmente, la seconda parola chiave è testimonianza. E questa parola mi è stata suggerita da Fulco Pratesi, una persona gentilissima che mi ha ricevuto prima nel suo studio, poi nella sua abitazione. E mi ha detto: il suo libro è una preziosa testimonianza, a parte che mi sono sentita naturalmente lusingata dalla sua affermazione, certo. Ma è effettivamente una testimonianza dell'operato di coloro che si occupano delle nostre aree protette, mm-mm. E cioè dei guardiaparchi, carabinieri forestali, altri operatori che svolgono il loro lavoro con dedizione, professionalità, entusiasmo. Ecco, io ho voluto tra le righe lasciar trapelare questo messaggio che mi sembra importante e vorrei dire che tutte queste persone mi hanno accolto con, diciamo, incredibile affettuosità. Cioè, faccio un esempio, la prima persona di cui ho parlato, Fabio Cianchi, io ho trovato la sua mail in internet, ho scritto la mail. Lui immediatamente mi ha dato il suo numero di telefono e mi ha dato un appuntamento. E questo non è accaduto soltanto con lui, con tutti. Mm-hmm. Allora questo che cosa ci fa capire? Che persone che sono sensibili nei confronti degli animali lo sono anche nei confronti dell'uomo.
È vero. Guarda, io devo dire che oltre ai racconti in se stessi sono bellissime anche le frasi di introduzione, che sono aforismi o riflessioni di grandi della storia, no? Sono una più bella dell'altra, che fanno riflettere, ecco. Sì, sì. A me ha colpito particolarmente quella del compositore Richard Wagner, che dice: nel nostro rapporto con gli animali, e forse solo su questa via, possiamo di nuovo arrivare a una reale religione, una religione del vero amore umano. Forse mi ha colpito per le parole del Papa di questi giorni, che mi hanno davvero fatto arrabbiare, ecco.
Sì, lo so, vedi il discorso che facevamo prima, che anche poi una persona che abbiamo apprezzato e poi ha fatto delle affermazioni che non doveva a proposito dei cagnolini, non capisco, sì, perché ce l'ha coi cagnolini, non lo so.
Vabbè. Comunque, senti, i racconti risalgono a 7-8 anni fa, no? Ma ti risulta, sì, che intanto sia cambiato qualcosa in quelle zone, a parte purtroppo il decesso di qualche persona che hai intervistato?
A parte appunto purtroppo il fatto che alcune persone non ci sono più, io credo che ci sia molta cura, molta attenzione all'interno dei parchi nazionali. Quello che ho notato, per esempio, c'è stato di recente un concorso per guardaparco nel Parco del Gran Paradiso. Anche qui voglio sottolineare che io ho usato il termine guardaparco e non guardiaparco, sono validi entrambi. qualcuno me lo chiede, per questo lo sto dicendo.
Sì, 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 prego.
Ho consultato i vocabolari e si può dire sia guardiaparco che guardaparco. Ho consultato il Devoto Oli e anche il dizionario Treccani. Ho usato il termine guardaparco perché nel parco del Gran Paradiso loro si definiscono proprio guardaparchi. Bene, c'è stato un concorso, no, per guardaparchi del parco del Gran Paradiso, molto selettivo. Diciamo che si sono presentate 1200 persone, mi sembra, poi sono diventate 600, ma alla fine credo che i posti siano, credo una trentina, in questo momento non ricordo bene. Cioè è richiesta in molti casi la laurea o comunque una grande preparazione, sia culturale che di conoscenza del territorio, di abilità, no? Per esempio anche di sci alpinismo. Quindi in questo senso forse è cambiato qualcosa. In passato il guardaparco era appartenente ad una determinata famiglia, no? Cioè lo zio era stato un guardaparco, il nipote diventava guardaparco, no? Esistono famiglie, sì, soprattutto, sì. Nomi che si sono ripetuti in passato. Adesso c'è una selezione di altro tipo, con un'attenzione maggiore anche ai problemi, per esempio del clima, no? Del riscaldamento globale. Ecco, alcune di queste cose, non so, Stefano Cerise per esempio mi ha detto: noi negli anni 90 facevamo delle ricerche sui ghiacciai, no? Ebbene, avevamo già scoperto che il riscaldamento globale aveva provocato dei danni nei ghiacciai. Solo adesso viene fuori il problema in modo veramente grave, no? Perché i ghiacciai stanno scomparendo, si stanno, per esempio, mi ha detto, la pernice bianca sale sempre più in alto perché non ha un meccanismo di termoregolazione, ma da noi a 4.000 metri le montagne finiscono e quindi se continua il riscaldamento globale la pernice bianca scomparirà e come lei tanti altri animali. Ecco, io trovo anzi che oggi ci sia sempre più consapevolezza del fatto di essere estremamente preziose queste persone che tutelano l'ambiente naturale. Sai, questo ispettore capo mi ha detto: noi siamo dei traghettatori di beni di immenso valore nei confronti delle generazioni future, no? Usano molte metafore. Perché io ho inserito dei pensieri poetici all'inizio di ogni storia? Perché la metafora, secondo me, il linguaggio poetico serve per trasmettere con intensità un pensiero. Ecco, il termine traghettatore in questo caso è una metafora, no? Ecco, io quello che penso è che non solo i guardiaparchi, ma tutti noi dovremmo essere dei traghettatori di beni preziosi che ci circondano. In che modo possiamo essere traghettatori? Della nostra vita quotidiana, facendo attenzione all'uso dell'acqua, non gettando carta in terra, cercando di usare meno possibile la plastica, e potrei dire di tutto di più.
A noi sta a cuore anche dire che tutte queste attenzioni sono fondamentali, importanti, ma il primo passo è passare a una dieta vegetale, perché i danni che fanno gli allevamenti intensivi con il relativo disboscamento per procurare e produrre cibo per gli animali degli allevamenti intensivi è davvero enorme. Bisogna puntare molto su quello.
Sono pienamente d'accordo. Forse partendo anche dal fatto che il consumo di carne non fa bene per niente.
Oh, appunto. Sì, sì, carne e anche latticini, perché comunque non è che sia meno grave la situazione. Anzi, a livello di salute sono peggio i latticini in realtà. Senti, Giuliana, grazie mille per essere stata con noi, per averci presentato in modo davvero esaustivo, poetico e coinvolgente questo Con gli occhi di un guardaparco, che è di Pandion Edizioni. Grazie grazie mille Giuliana.
Grazie a te.
Si trova in tutte le librerie questo testo?
Allora, nelle librerie bisogna ordinarlo. Pandion è un piccolo editore, si trova sicuramente online su Amazon, su IBS, in tutte le librerie della Val d'Aosta e del Piemonte si trova questo libro, oppure bisogna ordinarlo, richiederlo nelle librerie.
Ok, poi ovviamente maggiori informazioni si possono trovare anche sul tuo sito, no? www.giulianacorea.it. Grazie mille Giuliana, grazie di cuore Giuliana
Prego,
Corea.
Grazie a te, grazie a te.